Mariella.
Sì. Volevo solo nel dare poi chiedere adesso, passiamo adesso a una seconda parte, diciamo abbiamo sentito gli esperti, le istituzioni, volevo ribadire questo concetto fondamentale che il dato va appunto gestito in modo affidabile e attenzione, gestire la conservazione del dato è un punto cruciale. Vi richiamo solo l'articolo 43,1 bis nuovo del CAD che nella nuova versione è stato ribadito della sua rilevanza e che affida alle pubbliche amministrazioni la responsabilità esclusiva dei documenti digitali prodotti da terzi e imprese consegnate all'amministrazione in base agli obblighi di conservazione. Ma quali sono gli obblighi di conservazione se non abbiamo definito un piano di conservazione, se non ci siamo dati strumenti archivistici? E dico solo, vi racconto solo l'esperienza degli archivi nazionali americani e della loro impossibilità, hanno dichiarato fallimento sul progetto di mettere a disposizione del pubblico gli archivi digitali di Obama. Perché? Perché non sono in grado di proteggerli questi archivi, perché non avevano metadati di classificazione, di conservazione, non sono in grado con i sistemi di intelligenza artificiale che hanno affrontato con il massimo livello di qualità con l'Università del Texas, a Austin, eccetera, non sono stati in grado, in assenza di mediazioni, di restituire le informazioni in modo affidabile e quindi se li sono tenuti, se li tengono, sono centinaia di milioni di documenti nel cassetto chiusi, non li possono mettere a disposizione del pubblico, contravvenendo a un obbligo di una legge federale. Quindi questo è il problema, il nodo del digitale. Ma vediamo come un po' delle nostre amministrazioni e delle imprese che aiutano, che affiancano le amministrazioni, stanno cercando di affrontare con grande fatica, passo dopo passo, giorno dopo giorno, in rete, in riuso, il loro lavoro. Ed è questa parte, per fortuna ci hanno detto che abbiamo un po' più di tempo, quindi ognuno potrà avere i suoi 12 minuti e do subito la parola al segretario generale della Federazione Generale dei Medici e degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri, perché hanno lavorato in rete, insieme, dal basso, con un progetto proprio di attenta analisi prima di tutto e di costruzione di strumenti adeguati. Roberto Monaco, segretario generale.
Allora, forse sì, conviene stare qui. Penso, ma ho fatto apposta di farmi parlare dopo l'avvocato, perché il compleanno l'ho fatto ieri, quindi auguri. La nostra relazione si dividerà in tre parti, quindi cercherò di essere molto veloce. Tre parti non per confondervi, ma perché ritengo che è giusto valorizzare chi veramente ha lavorato su questo progetto. E innanzitutto presentiamoci, perché non ho la presunzione che tutti conosciate la Fenomeceo. Fenomeceo non è un cattivo animale per far paura ai bambini, dice sta attento, arriva la Fenomeceo. La Fenomeceo è la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri. Io sono un medico e sono il segretario nazionale della federazione. Da dove siamo partiti? Siamo partiti, intanto partiamo dalle slide, che ne può. Allora, siamo partiti dal perché. Questo progetto nasce nel 2017 dall'idea di soddisfare chiaramente le norme, e quindi abbiamo bisogno soprattutto di supportare gli ordini. Sappiate, gli ordini dei medici sono, c'è una federazione nazionale dove ci sono i 39 dipendenti che ci lavorano, e poi c'è tutti gli ordini periferici, sono i 106 ordini che hanno tutti dei dipendenti. Mio compito è quello di garantire che tutto il personale amministrativo che lavora all'interno della federazione, ma anche a questo punto di tutti gli ordini, abbiano garanzia di qualità dei servizi e valorizzazione del proprio lavoro, almeno questo è quello che io sento per il mio mandato. E soprattutto supportare quindi gli ordini e avviare un processo per dotare gli ordini di strumenti operativi che consentano appunto questo sistema che in questo momento è ibrido. Qual è l'interesse? L'interesse è quello di riqualificare il personale, perché forse può venire fuori tranquillamente da una sala come questa così gremita che udite udite c'è una novità: il personale dipendente del sistema pubblico sa lavorare bene e ha bisogno di essere valorizzato, semplicemente ha bisogno di essere valorizzato. Questo è quello che è nostra intenzione fare. E con quale metodo? Il metodo è quello di avere un coordinamento, un supporto. Abbiamo affidato un gruppo di lavoro composto proprio dalle persone che lavorano all'interno degli ordini, quindi al personale amministrativo degli ordini, di tutti gli ordini d'Italia, quindi un gruppo di lavoro che fosse garantito da ordini, per esempio oggi vi parlerà la direttrice di Venezia, prima ancora una dipendente, la dottoressa Pinto, che ha lavorato su questo progetto all'interno della federazione. Con quale vision? La vision è lo sguardo al futuro, quello di andare incontro alle norme, ma cercare di valorizzare soprattutto il personale, supportare le tante competenze che ci sono all'interno dei nostri uffici, con un ruolo strategico, che è quello che il dipendente non deve essere considerato una spesa, ma deve essere considerato una risorsa. Guardate, io sono un medico e sono con il lavoro in ospedale a Siena. Vi posso assicurare che sono convinto che il più grande intervento chirurgico che si possa fare, tipo un cuore polmone, un trapianto cuore polmone, nasce non soltanto, riesce a soddisfare le proprie esigenze di qualità soltanto perché c'è un bravo chirurgo, ma perché c'è un'equipe e soprattutto c'è una squadra che lavora bene. Vuol dire che questa squadra parte dalla donna di pulizie che pulisce la sala operatoria, parte dagli infermieri, parte dal grande chirurgo e parte sicuramente dal personale amministrativo, che è il primo front office col cittadino. E sono convinto che, siccome non c'è mai una seconda occasione per fare bene una buona prima impressione, avere un sorriso da parte del personale amministrativo cambia completamente tutto il percorso dove il chirurgo incomincerà a lavorare. Quindi valorizzare tutte le risorse che fanno parte di un sistema pubblico vuol dire garantire qualità al sistema pubblico, che è tanto bistrattato, che però alla fine è quello che veramente lavora con tanti sacrifici, nonostante scarseggiano risorse, nonostante si vada tardi in pensione, nonostante non ci siano grandi assunzioni, però è quello che veramente sta portando avanti un paese. Grazie. Io darei la parola alla dottoressa Pinto per presentare intanto il progetto.
Buongiorno a tutti. Allora, prima di presentare il progetto nella sua versione pratica e quindi gli strumenti operativi che noi abbiamo redatto, è doveroso presentare quella che è la nostra realtà, quindi il contesto nel quale appunto noi operiamo. E quindi la FUNOMCEO insieme agli ordini provinciali nascono nel 1910 come associazioni corporative, vengono soppresse nel 1935 dal regime fascista, ricostituiti nel 1946, poi cambiano denominazione nell'85, quindi da Ordine dei Medici Chirurghi diventa Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, e svolge delle funzioni molto importanti che adesso analizziamo in maniera molto rapida. È un ente pubblico chiamato a coordinare l'attività degli ordini e a rappresentare a livello nazionale la professione del medico. È al tempo stesso un organo di autogoverno e un ente esponenziale, tutela la professione nell'interesse della collettività nazionale, è centro propulsivo per la crescita culturale e lo sviluppo professionale del medico, fa da tramite istituzionale tra la professione del medico e le pubbliche amministrazioni. La struttura è retta da un comitato centrale che rappresenta l'organo deliberante, che elegge al suo interno un presidente che ha la rappresentanza legale dell'ENDO, un vicepresidente, un segretario e un tesoriere. C'è anche un consiglio nazionale che riunisce i presidenti e un collegio dei revisori dei conti con funzioni contabili. E poi all'interno del comitato centrale vi sono anche delle commissioni, una per gli iscritti all'albo dei medici e chirurghi e una per quella degli odontoiatri, che ha delle specifiche competenze istituzionali tra cui il potere disciplinare. Per quanto concerne invece gli OMCEO, a loro spetta la tenuta dell'albo, quindi garantire ai cittadini la possibilità di verificare che il medico al quale si rivolgono ha tutte le competenze e tutti i titoli per esercitare la professione, vigilare sul decoro e l'indipendenza dell'ordine, designare i propri rappresentanti presso istituzioni, promuovere e favorire iniziative culturali e contribuire all'elaborazione di provvedimenti normativi che riguardano la professione. Per quanto riguarda la struttura, anche qui c'è una struttura ben definita con un consiglio direttivo che viene eletto ogni 3 anni, al cui interno abbiamo sempre un presidente, un vicepresidente, un segretario, un tesoriere e poi anche qui 2 commissioni e hanno una propria cassa di previdenza. Qual è la loro natura giuridica? È un ente di diritto pubblico, un organo sussidiario dello Stato dopo la legge Lorenzin numero 3 del 2018, dotato di una propria autonomia gestionale e decisionale, non grava sulla finanza pubblica perché si autofinanzia con i contributi degli iscritti, non è soggetto al controllo della Corte dei Conti, non è compreso nel conto economico consolidato dello Stato ed è posto sotto la vigilanza del Ministero della Salute. Tutte queste caratteristiche hanno sollevato dei dubbi sull'applicazione della normativa in materia di protocollo informatico e hanno determinato anche dei ritardi nell'adeguamento normativo. Se pensiamo che la prima norma, primo testo unico risale al 2000 e lo stesso codice dell'amministrazione digitale nella prima versione è del 2005. Però finalmente poi l'ANAC e lo stesso Tarlazzo con una sentenza molto recente ha chiarito che in realtà gli enti esponenziali delle comunità professionali, quindi non solo gli ordini dei medici ma anche gli ordini degli avvocati, tutti gli ordini professionali, si collocano nell'ambito dell'articolo 1,2 del decreto legislativo 165 del 2001 e rappresentano degli enti pubblici non economici appartenenti al comparto del parastato e ad essi si applica tutta la normativa relativa all'amministrazione pubblica, compresa quella in materia di protocollo informatico. Quali sono le dimensioni? Noi oggi contiamo 106 ordini, tra loro molto diversificati e con dotazioni organiche molto differenti. Io qui ho riportato un grafico per dimostrarvi che comunque la situazione è molto diversa e le dimensioni dei singoli ordini, quindi delle singole realtà, va ad incidere sulla struttura, sull'organizzazione degli uffici e soprattutto sul flusso documentale che si va a gestire. Ecco, è proprio da questa diversificazione che poi è sorta l'esigenza di creare questo gruppo di lavoro, mettere insieme i dipendenti delle diverse realtà professionali proprio per studiare, proporre degli strumenti operativi che sono interoperabili tra le varie realtà. Grazie. Do la parola alla dottoressa Carli.
Buongiorno a tutti, quello che devo fare io adesso è entrare nella fase operativa del nostro lavoro e quindi mostrarvi come abbiamo sviluppato questo progetto. E comincio benissimo, ok, ci siamo. Destra. Eccoci qua. Cosa ha prodotto questo? Comincio dai risultati a cui siamo giunti. Siamo riusciti a costruire un piano di classificazione che è stato approvato dal Ministero dei Beni Culturali ad inizio di quest'anno. Abbiamo prodotto e proposto un modello di manuale di gestione a tutti quanti i nostri ordini ed infine abbiamo organizzato dei momenti formativi per il personale dipendente degli ordini affinché loro potessero entrare nel merito di questi nuovi strumenti di gestione. È evidente che questa cosa è nata dalla necessità di risolvere dei problemi che noi volevamo affrontare rispetto alla protocollazione, quindi garantire la registrazione di protocollo, organizzare in maniera coerente i nostri documenti all'interno di un sistema di archivio, garantire il collegamento, ecco allora il problema della fascicolazione dei documenti, l'integrità e la sicurezza del sistema e l'accesso alle informazioni. Per arrivare a che cosa? Ad uno strumento tecnico studiato in modo da essere corretto sia dal punto di vista normativo, però nello stesso tempo cucito su misura per le nostre esigenze. perché in effetti questo gruppo ha cominciato a lavorare proprio dalla base. Alcuni ordini professionali si sono posti queste domande grazie alla sollecitazione del loro tecnico informatico, che ha chiesto di fare una verifica sullo stato dell'arte per capire a che punto eravamo e se eravamo nella condizione di cominciare a portare i nostri sistemi ad un processo di digitalizzazione. E quindi la nostra riflessione è partita proprio dal concreto, da uno strumento informatico che avevamo e che doveva essere adeguato alle nuove normative. Con quale metodo? Quindi con una prima fase di ricognizione dell'esistente. Il nostro lavoro partiva da un errore di fondo, che era quello di protocollare in maniera molto banale per mittente e destinatario. Questo per farvi capire che comunque occorreva crescere da questo punto di vista. E quindi abbiamo cominciato a fare un'analisi su cosa facciamo e come lo facciamo, per comprendere come poteva essere migliorato il sistema, non da soli, ma appoggiandosi ad altri lavori. Il gruppo di lavoro dei comuni aveva prodotto un piano di classificazione molto interessante, che noi abbiamo deciso di prendere e di riesaminare rispetto alla nostra realtà. Non abbiamo lavorato da soli, perché c'era tanta buona volontà, tanto interesse, ma mancavano le competenze. In questo ci ha affiancato la professoressa Guercio, con le sue competenze archivistiche, che ci ha fatto crescere, perché secondo noi quello che abbiamo capito, la cosa più importante, è che comunque il personale ha bisogno di crescere rispetto a queste tematiche, e anche il nostro consulente informatico Stefano Faggin, che ci ha seguito durante tutto questo percorso, quindi sia la parte tecnologica che la parte proprio di formazione sull'attività archivistica. Quindi abbiamo dovuto organizzare la nostra attività secondo le macro funzioni dell'ente e poi andare a descrivere le attività specifiche. Ancora una volta non abbiamo fatto le cose da soli, ma abbiamo deciso di affiancarci a dei modelli esistenti, e quindi abbiamo fatto nostro un progetto di Agit, che nel 2016, attraverso un gruppo di lavoro, aveva identificato 7 funzioni fondamentali che dovrebbero essere trasversali a tutte le pubbliche amministrazioni. Siamo partite da quelle, le abbiamo tenute dentro il nostro piano di fascicolazione e le abbiamo implementate con quelle che sono le nostre funzioni precipue. Quindi vedete in nero la tenuta dell'albo, la tutela della professione, la previdenza e le relazioni istituzionali con gli altri enti. Questi sono proprio gli aspetti particolari della nostra attività, inseriti in un contesto più ampio di pubblica amministrazione, e quindi garantire comunque l'amministrazione generale, gli organi di governo e via dicendo. Una volta creato l'albero, abbiamo cominciato a verificare sul campo l'efficienza di questo sistema. Quindi gli ordini che erano entrati a far parte, grazie all'interesse della federazione che aveva sposato questa attività, perché comunque aveva compreso la necessità di far crescere tutti gli ordini da questo punto di vista, e quindi l'ordine di Venezia, di Imperia, di Genova, di Firenze e di Pisa, e adesso anche di Grosseto, abbiamo cominciato ad usare questo piano di classificazione all'interno del nostro programma informatico, e quindi questo ci ha consentito di progredire per step. Ecco qua da dove siamo partiti. Ho tenuto come voce di classificazione la tenuta dell'albo, che era un po' il cuore della nostra attività. Questo era semplicemente un elenco di mittenti e destinatari che via via è stato implementato. Abbiamo cominciato a dargli un'organicità, abbiamo lavorato sulle correzioni perché volevamo che fosse omogeneo il più possibile, ed ecco che siamo arrivati a produrre un documento che è molto interessante soprattutto per l'aspetto delle note, perché le note consentono di leggere esattamente tutto quello che deve essere inserito dentro quella voce. Perché? Perché ogni volta che il soggetto che protocollava evidenziava una cosa nuova che poteva essere interessante, la metteva nello spazio note, e questo ha consentito di arricchire la descrizione di quelle classi in maniera molto dettagliata. La quarta fase ha portato poi alla volontà di cominciare a fascicolare, e questa, dico la verità, è una fase che è ancora in corso d'opera, perché dal 2018, grazie anche all'interessamento e allo stimolo della professoressa Guercio, il nostro piano di classificazione è stato approvato dal Ministero dei Beni Culturali. Quindi da gennaio 2018 molti ordini, più del 50% degli ordini dei medici d'Italia, hanno applicato questo piano di classificazione e abbiamo cominciato a fascicolare, quindi è un work in progress, non siamo ancora arrivati alla fine di quello che noi vogliamo raggiungere, però questo ci consente di partire dal concreto per creare un progetto di più ampia. Quindi il piano di fascicolazione e il piano di scarto sono in corso d'opera. Questo è il risultato finale, dove vedete che proprio oltre alla descrizione delle classi e delle sottoclassi c'è proprio un campo note molto descrittivo. Abbiamo creato una parte di fascicolazione che stiamo implementando per poter produrre un repertorio di fascicolazione entro la fine di quest'anno e nell'ultima colonna trovate anche un'ipotesi di piano di scarto, che sarà il passo successivo. Quindi stiamo andando per step, proprio perché questo ci consente di acquisire competenze per lavorare con concretezza e con ragione su quello che stiamo facendo. Contemporaneamente, una volta liberato con questo evento formativo il nostro piano di fascicolazione, abbiamo cominciato a parlare di un modello di manuale di gestione che potesse essere adottato da tutti quanti gli ordini. Ancora una volta non da soli, ancora una volta utilizzando il modello dei comuni, e c'è stato un lavoro di gruppo che ha proprio analizzato tutte le procedure, tutti i processi, ci siamo proprio impegnati ad analizzare domanda per domanda quello che andavamo a fare. Concludendo, quello che io posso raccogliere da questa esperienza, che ormai dura da più di 2 anni, è che la costruzione di un sistema archivistico non può essere una questione relegata a pochi addetti che magari non hanno neanche le competenze, ma deve essere interesse trasversale di tutto quanto l'ente, proprio perché attraverso l'archivio, come abbiamo già sentito, abbiamo garanzia, abbiamo organizzazione e abbiamo informazione su tutte quelle che sono le nostre procedure, sia verso l'esterno che verso l'interno. E quindi la collaborazione e la sinergia tra tutti i soggetti che hanno stesse esigenze aiuta ad individuare modelli di riferimento che possano dare omogeneità al sistema. Grazie.
Grazie, permettetemi di dire solo una cosa, pensavo anche al discorso del 40 ter, il famoso articolo 40 ter del CAD. Se ci sono strumenti come questi, il 40 ter, cioè l'indicizzazione, può avere anche un senso, perché si parte dal riuso di strumenti, si parte dall'analisi dei processi di lavoro, li sistematizziamo e a questo punto abbiamo un passaggio ulteriore di condivisione, di comunicazione. Però senza questi strumenti di base non si va molto lontano, c'è poco da fare. Richiedono fatica, loro si consultano, e poi io sono coinvolta mio malgrado, nei loro WhatsApp quotidiani e anche attraverso Skype, la comunità si scambia tutti i dubbi e scioglie tutti i nodi e costruisce anche degli strumenti di indicizzazione interni alla struttura, alla rete, in modo cooperativo. Cioè è una fatica, però è una fatica che ha fatto crescere tutti. Anche una mail dedicata, ecco, quella ancora non, per fortuna non mi ha. Allora io su questo nodo del riuso darei la parola.